Radio Aperto
19.8, rieccoci qua, TMV Radio, Stadio Aperto, i vostri messaggi. Penso ad esempio, Nick, ad un amico che chiede se Brahim Diaz, per quanto riguarda appunto il numero 10 del Milan, il giocatore potrebbe decidere di rimanere in rosso-nero nonostante la clausola di ricompra a favore del Real Madrid?
Ma io credo che Brahim Diaz abbia fatto veramente un bel percorso al Milan, che l'ha fortemente rivoluto, infatti ha cercato anche di prendere il prestito con diritto di riscatto. Io credo che la clausola di ricompra a favore del Real Madrid sia un ostacolo, non da poco, perché comunque il Real Madrid sui giocatori poi valorizzati non è che vuole perdere il controllo, però la sensazione è che il Milan oggi vada anche su altri profili, cioè si sta cautelando anche in quel ruolo lì, insomma ci sono già altre idee. È vero che Fevre è un esterno più che un trequartista, hanno già preso Adli, il Milan ha molte idee. Sono d'accordo con quello che diceva prima Angelo Gregucci, che oggi il Milan probabilmente è il miglior progetto in prospettiva per l'evoluzione che può avere, perché da un possibile esonero di Pioli si è passati all'arrivo in Champions League a un Milan che oggi è in testa alla classifica, un Milan che ha inaugurato un nuovo corso sia societario dal punto di vista anche delle regole, ti do quello che secondo me meriti altrimenti te ne vai, ma anche ha investito su tanti giovani interessanti mischiandoli con l'esperienza magari di Giroud e di Ibrahimovic.
Ben ritrovato a TMV Radio, al nostro prossimo ospite che è Fernando Orsi. Ciao Nando.
Ciao Nando, ciao ragazzi, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi.
Proprio rimanendo sul Milan, Nando, e a proposito in generale del lavoro di Pioli, io credo sia da sottolineare, ora che insomma siamo a questa sosta delle nazionali di fatto a un terzo del cammino in campionato, la capacità che ha avuto questo allenatore negli ultimi 18-24 mesi di creare un qualcosa che va davvero al di là dei singoli, che va al di là davvero dell'assenza, della partenza di Donnarumma, di Çalhanoğlu, eventualmente di Kessié, cioè questa capacità quasi di rigenerare di volta in volta all'interno delle difficoltà un sostituto sempre a disposizione del gruppo, non è una dote così comune in Serie A.
No, beh, diciamo che poi dopo gli allenatori fanno un percorso, possono arrivare prima ad essere allenatori grandi oppure possono arrivare dopo. Diciamo che Pioli ha cominciato dal basso, poi è venuto su, ha fatto discretamente bene, sempre meglio, al Milan ha trovato l'ambiente giusto, la società che lo difende e che gli ha dato una grande fiducia, dopo che forse doveva venire Nagelsmann, non so chi, forse chi avevano preso, ha detto di no e...
Ragnik.
scusami Ragnik, e invece la società ha avuto fiducia in Pioli e soprattutto la squadra, ma si vede anche perché noi non dobbiamo dimenticare che il Milan negli ultimi mesi gioca praticamente sempre con due o tre o quattro infortunati, senza togliere, cioè poi senza considerare che Ibrahimovic l'anno scorso ha giocato la metà delle partite, quindi vuol dire che Pioli ha creato un gruppo e ha creato anche un modo di giocare che tutto il gruppo recepisce, quindi vuol dire che è entrato nella testa dei giocatori e i risultati si vedono.
Ecco, io volevo tornare, Nando, sul Milan e soffermandomi proprio su questo argomento che riguarda anche l'immediato futuro, perché ormai non è un caso e non è certamente una notizia che il Milan stia cercando un attaccante per il futuro, che potrebbe essere un profilo più o meno giovane, ma magari già collaudato nel nostro campionato. E sto parlando del Gallo Belotti, che potrebbe davvero rappresentare, no, il domani del Milan. Ma se dovesse rimanere Ibrahimovic, secondo te sarebbe comunque la soluzione giusta? Perché Ibra un altro anno sicuramente lo vuol fare, non so se sarà al Milan o meno. C'è già Giroud. Sarebbe ideale comunque per Belotti scegliere oggi il Milan?
Beh, secondo me sì, forse anche in ritardo. Belotti doveva scegliere forse un paio di anni fa la squadra, quando era il goleador del campionato insieme a Immobile, quando la sua valutazione era alta. Ecco, forse lì doveva fare una scelta di andare a giocare in una squadra. E poi dopo è ovvio che possono succedere tante cose. Adesso segna un po' meno, si è fatto male. Però Belotti in Italia è uno dei forse i due o tre centravanti, abbiamo proprio quelli propriamente detti, no? Immobile, Belotti, poi dopo io non ne vedo altri che facciano questo tipo di ruolo sia in maniera moderna ma anche nella vecchia maniera, e quindi secondo me Belotti potrebbe anche essere pronto per una grande squadra, che non so se sarà in Milan, non so se sarà all'estero, però il Milan farebbe un grande acquisto.
Nando, a proposito di chi grande attaccante lo è stato, ed è giusto usare questo tempo verbale, mi dai un po' la tua lettura, le tue sensazioni per questo binomio Shevchenko-Genoa?
Beh, diciamo che in questo momento il Genoa forse ha bisogno di una scossa, e la scossa è di un allenatore che ha sicuramente avuto e ha una grande grande nome, forse anche una grande personalità, non lo so, ha guidato la nazionale ucraina. Io non so che tipo di scelta possa essere, nel senso che fino adesso noi non sappiamo come Shevchenko ha mai allenato.
Anche perché fare il CT è molto diverso,
fare
no?
Una cosa e fare l'allenatore settimanalmente è un'altra. Diciamo che il Genova può anche aver puntato sul nome di personalità per dare alla squadra che ne so, un rispetto, una personalità diversa, e ora vediamo. Però noi non possiamo, io non posso giudicare Shevchenko come allenatore. La scelta è stata sul nome importante. Vediamo se riuscirà a trasmettere la sua personalità alla squadra e farla uscire da questo difficile momento.
Certo, Nando, il calcio è veramente spietato, eh? Lo dico proprio in maniera chiara con riferimento a Davide Ballardini, perché qui mi sa che siamo quasi di fronte a una beffa, perché poi Ballardini oggi allena una squadra, io l'ho vista anche a Empoli, e già fa quello che può con questo organico. Io non so che cosa si potesse aspettare o quantomeno cosa si voleva chiedere a Ballardini, e credo che insomma, il suo esonero io francamente lo trovo un po' ingiusto.
Beh, spesso gli esoneri sono ingiusti, spesso il capo espiatore è sempre l'allenatore, quando le cose non vanno male, non considerando che poi dopo l'allenatore allena certe squadre che forse non sono adatte in quei momenti ad avere una classifica migliore. Io penso che Ballardini abbia fatto benissimo al Genova, stava facendo discretamente bene, d'altronde il Genova non era partito per vincere lo scudetto, il Genova con quell'organica era partito per salvarsi, e quindi il Ballardini era in linea. Poi dopo la nuova proprietà forse aveva già altre mire quando è entrata, e Ballardini ha pagato le conseguenze.
Nando, negli ultimi anni, soprattutto con Simone Inzaghi alla guida della Lazio, Danilo Cataldi era il primo subentrante quando c'era qualche defezione a centrocampo, sapendo che quel terzetto lì era inamovibile. Poi è arrivato un altro allenatore e la sensazione è che dopo un po' di lavoro, che mi verrebbe da dire anche necessario sotto un certo punto di vista, Sarri abbia trovato proprio in Cataldi la chiave per far coesistere due giocatori preziosissimi come Milinkovic e come Luis Alberto, ma che ovviamente agli occhi di un altro allenatore con una filosofia molto diversa probabilmente avevano bisogno di un elemento altrettanto diverso da Lucas Leiva per poter coesistere.
Ma sembra un paradosso, Milinkovic e Luis Alberto hanno giocato 3 anni insieme a Lucas Leiva e sembrava veramente un centrocampo che non potesse mai sciogliersi, no? Uh-huh. Proprio perché Simone Inzaghi aveva puntato sulle loro qualità tecniche e su Lucas Leiva che facesse l'interdizione. Ora Cataldi, secondo me, tutto è meno con l'interditore, cioè è un giocatore totalmente differente da Lucas Leiva, è più un equilibratore, un geometra, e questo forse fa sì che Sarri abbia scelto proprio Cataldi proprio per questa situazione. Adesso io spero che possa essere la scelta giusta, anzi sono convinto, perché poi Cataldi, giocatore abbastanza sottovalutato in questi anni, però come ho detto prima, per gli allenatori anche i giocatori possono arrivare tardi sul grande palcoscenico. Cataldi sta facendo bene, ragazzo che si è sempre stato tranquillo anche nelle scelte quando lui andava in panchina, quando era poco considerato. Adesso sta facendo vedere che invece è un giocatore che in un centrocampo così tecnico lui può servire proprio per equilibrare questo centrocampo, e quindi secondo me è anche una scelta giusta, anche un'alternativa giusta.
Senti, c'è la nazionale venerdì a Roma, c'è questa partita molto importante contro la Svizzera, e due considerazioni veloci. La prima riguarda il forfait di Immobile, e ho visto anche l'intervista, lui era abbastanza infastidito e amareggiato, no, per tutte le critiche che gli sono piovute addosso, quindi parto da questo.
Vabbè. Diciamo che contro Immobile, che su Immobile sono scritte delle cose brutte, cattive, secondo me anche abbastanza di prevenute. Cioè lui ha spiegato benissimo, no? che la nazionale gioca 7-8 partite, e in quelle 7-8 partite devi dimostrare che i tuoi 150 gol e 160 gol che hai fatto in carriera con la Lazio vengono confermati, no? Ma non è sempre così. Noi abbiamo anche l'esempio di tantissimi grandi giocatori che poi dopo in nazionale non hanno dato quello che poi dopo danno in campionato. Ma criticare Immobile, io penso che sia, cioè, è soltanto perché non lo so per quale motivo. Io lo reputo uno dei centravanti più forti del mondo, non in Italia. è un centravanti moderno, è uno che fa gol mai banali, sempre molto difficili, molto di qualità, è un gioco, un centravanti che aiuta la squadra e che quindi quando fai questo tipo di lavoro molte volte può succedere che non sei lucido, però criticarlo mi sembra... Ma lui ci è rimasto male proprio perché è un ragazzo di una sensibilità infinita, io lo conosco. Ci ha messo anche tanto ad esternare quello che è stata la sua delusione, perché sono passati 4 mesi dall'ultimo europeo e lui ha detto: è sembrato che io non facessi parte di quella formazione. Al contrario, secondo me lui ha dato un apporto fondamentale a quella formazione che ha vinto l'europeo, però non è stato sottolineato molto poco.
Sì. E l'altra domanda che ti voglio fare è: saresti sorpreso se alla fine non giocasse Belotti venerdì?
Non giocasse?
Sì. Cioè, se praticamente si facesse una sorta di Italia con il finto centravanti, che potrebbe essere, non so, guarda, Chiesa o chi per lui. Ecco.
Io dico che di finto domenica e venerdì ci dovrebbe essere poco.
Sì, ovvio. Deve fare tutto vero.
Esatto, ci deve essere il vero risultato. E quindi il finto centravanti, boh, non lo so. Io andrei sempre con l'attaccante, perché avere il finto centravanti vuol dire lavorarci sopra tanto, fare dei movimenti diversi, cioè non è semplice improvvisare così. Però l'allenatore Mancini ha vinto il campionato europeo, ci mancherebbe altro. La mia opinione, io penso che alla fine Belotti giochi, però poi dopo posso anche sbagliarmi, cioè io sceglierei Belotti, però io non sono allenatore.
Nando, ora ovviamente, insomma, l'ambiente romano, che sia biancoceleste o giallorosso, porta delle pressioni di un certo tipo e credo lo abbia già imparato e vissuto sulla sua pelle anche José Mourinho. Se vogliamo, le differenze che ci sono anche nell'allenare una squadra di Milano rispetto ad una squadra di Roma. Ma tu personalmente che Mourinho stai vedendo tra campo e anche il Mourinho comunicatore?
Beh, no, Mourinho comunicatore io penso che non sia cambiato affatto. Uh-huh. Io vorrei parlare di calcio, di pallone, nel senso che la Roma ha 19 punti e prende 8 gol con Bodo Glimt e poi prende 3 gol dal Venezia, e io non penso che sia colpa della comunicazione. Sì, io penso, sì, che ci siano delle responsabilità tecniche, o cioè o no, in mezzo al campo o quando la Roma gioca ha delle difficoltà, ma difficoltà oggettive, ma già io le vidi quando giocò col Sassuolo, una partita che doveva vincere il Sassuolo 3-4-1 in casa della Roma, poi vince 2-1 al 90esimo, cioè ci sono delle difficoltà oggettive. E quindi secondo me la Roma non è che non sta andando bene, però diciamo che qualche punto in più poteva averlo, e delle difficoltà che sta avendo Mourinho è sotto gli occhi di tutti. Ora, che a lui non piaccia la squadra da certi giocatori non lo so, però in questo momento io penso che la Roma poteva avere più di 19 punti e evitare una figuraccia come ha fatto con Bodo Glimt.
E invece Allegri, secondo te, è sempre lì a barcamenarsi? Perché poi, al di là della vittoria ottenuta proprio a tempo scaduto contro la Fiorentina, però si è visto una Juve spenta, sinceramente.
Sì, beh, diciamo che allora io dico che le società quest'anno, molte società hanno puntato sull'allenatore di grido proprio per avere il valore aggiunto. Mm. Diciamo che Roma e Juventus in questo momento un po' stentano con i loro allenatori. Ci aspettavamo qualcosa di più. Però sono 12 partite... ci vuole tempo per capire, perché abbiamo ancora un po' di tempo, anche se siamo a un terzo del campionato, dopo un terzo del campionato un po' il giudizio si può dare.
Sì.
E quindi dico che Mourinho e Allegri, che sono due grandi allenatori, secondo me in questo momento potevano, cioè mi aspettavo qualcosa in più da loro, ma questo non ho detto che non avvenga fra 10 partite, insomma, perché poi dopo hanno un'esperienza tale che sicuramente riusciranno a capire qual è il problema. Poi dopo all'interno del gruppo bisogna vedere se la squadra è adatta o è per fare quelli che poi sono gli obiettivi che all'inizio dell'anno si sono poste le due squadre. Vediamo un po', diciamo che mi aspettavo qualcosa di differente.
Nando, a proposito di aspettative, ti voglio portare un attimo in Serie B per una realtà che conosci molto bene come quella del Parma e di Parma. È un discorso, sì, che si può fare in un certo senso anche per una squadra sicuramente rivoluzionata con un allenatore nuovo, emergente, però vedere un Parma così discontinuo, così sulle montagne russe con quella rosa lì, obiettivamente ci fa magari anche capire che la Serie B non fa sconti a nessuno.
Beh, certo, sai, vincere il campione di Serie B è di una difficoltà infinita. non bastano soltanto i nomi per vincere le partite, serve una mentalità, servono giocatori spesso di categoria. Forse il Parma sta pagando anche lo scotto della retrocessione, quindi ci vuole del tempo anche per metabolizzare certe cose. Il Parma ancora non le ha metabolizzate bene e trova grandissime difficoltà contro squadre che tecnicamente sembrano inferiori, ma che forse hanno una qualità di setta Serie B che è migliore di quella del Parma, nonostante il Parma abbia una rosa importante.
Nando, l'ultima domanda che ti faccio riguarda la lotta a retrocessione. La Salernitana, se non fa mercato a gennaio, secondo me non ha molte possibilità di rimanere in Serie A. Ma ti aspettavi, per esempio, questa grande difficoltà della Sampdoria, quella del Cagliari? Perché poi qui siamo di fronte comunque a un allenatore come Mazzarri, che ha un suo percorso, le sue capacità, ha sempre fatto bene, ma il Cagliari non reagisce, c'è poco da fare.
Forse è la squadra che in questo momento non pensavo fosse ultima in classifica, assolutamente, con quel tipo di squadra che ha. Però anche lì vengono fuori certe situazioni che poi dopo si trascinano, no? I cambi dell'allenatore, sì. Forse troppo presto, o forse la scelta di Semplici all'inizio dell'anno, perché Giulini non era tanto convinto, poi dopo 6 partite è venuto... Insomma, diciamo che il Cagliari sta pagando un po' i cambi tecnici, perché secondo me la squadra ce l'ha. La Sampdoria, sì, non mi aspettavo una Sampdoria lì, però ci può stare. Poi dopo, quando tu vai vai a lottare per la retrocessione pensando che non sarebbe mai toccato a te, poi dopo è difficile venire fuori, perché dopo devi giocare in un altro modo, devi giocare per il punto. Giochi contro squadre tipo Spezia, tipo Venezia, che stanno lì, ti aspettano, sono aggressive, quindi se non sei pronto, se non sei abituato, rischi di andare in una situazione, in una mischia che poi dopo è difficile farti uscire. Quindi io dico che quest'anno finalmente abbiamo una lotta a retrocessione che non penso si concluda alla fine del girone d'andata, come è successo altri anni, dove c'erano squadre abbastanza lontane, ma che arriverà fino alla fine, quindi coinvolgendo anche squadre importanti.
Nando, grazie mille,
ciao,
è sempre
Nando.
Un piacere.
Un abbraccione,
ciao,
grazie
ragazzi,
ancora.
Ciao.
Grazie.